Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87esimo versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè, e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici ascoltatori, Radio Italia dell'IRI trasmette ogni giorno dalle 17.50 alle 18.20. ora di Greenwich, suon de corte, frequenza 5925 kHz, pari a 49 metri. Inoltre, per chi vuole ascoltarci in Iran, trasmettiamo anche su FM, dalle 14.20 alle 14.50, ora locale, frequenza 99,5 MHz.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram, Pars Today Italian. E infine anche siamo su Telegram, @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, Radio Italia IRIB, @gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Iran Inghilterra, colloquio Abdullahian Robbe. Gli Stati Uniti, Campidoglio di nuovo blindato. Talebani, garanzie operatori umanitari in Afghanistan. Salve amici ascoltatori, vi parla Soel dalla voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi martedì 14 settembre 2021. Tra poco vi presento il giornale radio che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopo il commento un programma speciale dedicato al grande Salman Farsi, grande figura persiana proprio all'inizio, alla nascita dell'Islam, uno dei vicini più stretti al nobile profeta dell'Islam, Muhammad, la pace e la benedizione di Dio sia con lui che con la sua immacolata famiglia. Amici ascoltatori, oggi il mondo islamico è in lutto anche per l'anniversario del martirio dell'imam Hassan Mujtaba, la pace sia con lui. Radio Italia porge le sue più sentite condoglianze per questa triste ricorrenza. La frequenza onde corte di Radio Italia, amici ascoltatori, è di 5.925 kHz pari a 49 metri. Il nostro indirizzo email radioitaliairib99@gmail.com. Grazie, a tra poco. Conversazione telefonica tra i ministri degli esteri dell'Iran e d'Inghilterra per discutere le relazioni bilaterali e gli ultimi sviluppi della regione. Hossein Amir Abdullahian e Dominic Robb hanno ribadito il rafforzamento dei rapporti Teheran-Londra in tutti i campi in base alla comprensione e al rispetto reciproco. Durante il colloquio telefonico, il capo della diplomazia iraniana è tornato a criticare l'impatto negativo che le politiche sbagliate degli Stati Uniti ha avuto proprio sulla regione, soprattutto sull'Afghanistan. La sicurezza del paese martoriato Afghanistan dipende dalla formazione di un governo che possa rappresentare tutte le parti, tutto il popolo afghano. Sempre a questo riguardo, il titolare degli esteri dell'Iran ha tenuto a sottolineare che la Repubblica Islamica negli ultimi 4 anni ha ospitato circa 2 milioni di rifugiati afghani. E sempre sul fronte sudorientale, l'Iran continua la sua battaglia contro il narcotraffico per far fronte ad una nuova ondata di profughi afghani. E per continuare la lotta al traffico di droga, la Repubblica Islamica aspetta di ricevere un aiuto concreto e rapido da parte di tutti i paesi, soprattutto quelli occidentali. Le autorità americane sono tornate a installare ancora una volta le recinzioni e le barricate proprio intorno al Campidoglio, Congresso americano, sede del Congresso, in timore di un nuovo assalto da parte dei sostenitori dell'ex presidente Trump dopo quello del gennaio al Campidoglio a Washington. Dopo quell'episodio di violenza, tutta la zona fu blindata, anche se alcune restrizioni sono rimaste in vigore. Gli estremisti di destra si sono dati appuntamento appunto per il 18 settembre a sostegno di quelli loro alleati fanatici arrestati lo scorso 6 gennaio mentre cercavano di impedire la proclamazione della vittoria di Joe Biden contro ovviamente ex presidente Donald Trump. Il governo talebano, di fronte all'imminente crollo degli aiuti umanitari in Afghanistan, ha rassicurato l'ONU sul passaggio sicuro e sulla libertà di movimento per gli operatori umanitari, lo ha riferito il sottosegretario delle Nazioni Unite per gli affari umanitari Griffiths alla conferenza dei donatori sull'Afghanistan promossa dall'ONU. Le rassicurazioni scritte sono state date a nome del vice premier afghano, seguono i colloqui che Griffiths ha tenuto con la leadership talebana la scorsa settimana nella capitale afghana Kabul. Il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres ha lanciato un appello urgente a favore dell'Afghanistan e le sue donne nel corso di una riunione ministeriale di cui si discute di un finanziamento di 600 milioni di dollari per il paese centro-asiatico. Andiamo in Italia. Estendere il Green Pass a tutti i lavoratori è l'ipotesi di discussione, l'esigenza delle aziende è di avere la sicurezza per chi opera nei reparti, l'ha detto il ministro allo sviluppo economico Giorgetti. Le persone di oltre 50 anni non vaccinate sono il vero tallone d'Achille della campagna vaccinale per l'autunno in Italia, perché sono le persone che rischiano di più di andare in ospedale, di occupare posti destinati ad altre patologie, di far cambiare la fascia di rischio di una regione, secondo le autorità sanitarie. Il ministro della comunicazione del Venezuela ha respinto le accuse mosse dal presidente della Colombia, secondo cui l'attacco dei guerriglieri dell'Esercito di Liberazione Nazionale in Colombia sarebbe stato pianificato da Caracas. Arabia Saudita, il regno, continua a perdere i pezzi. Ultima vittima, rappresentante per gli affari speciali del re Salman bin Abdul Aziz, è stato licenziato. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Iran-Iraq, incontro Raisi, Kazemi, focus su visti, gas e cooperazione reciproca. Il primo ministro iracheno Mustafa al-Kazemi si è recato in visita a Teheran il 12 settembre, dove ha tenuto colloqui con il presidente iraniano Ebrahim Raisi. I due hanno riferito di aver discusso una serie di questioni di mutuo interesse e di aver stabilito la cancellazione dei visti d'ingresso tra Iraq e Iran, così da favorire il flusso di un maggior numero di visitatori tra i due paesi. Tale concessione riguarderà anche i pellegrini iraniani in viaggio verso luoghi sacri sciiti in Iraq. Alla fine di questo mese, in occasione dell'Arba'in, ricorrenza che segna la fine del periodo di lutto di 40 giorni per l'imam Hussein, la pace sia con lui, nipote del nobile profeta dell'Islam, Muhammad, la pace e la benedizione di Dio sia con lui, con la sua immacolata famiglia. Premier iracheno ha rappresentato il primo funzionario straniero di alto livello a recarsi in Iran dall'insediamento di Raisi, il quale ha prestato giuramento dinanzi al Parlamento il 5 agosto scorso. La visita ha incluso una serie di incontri fra funzionari iracheni e iraniani, durante i quali sono stati presi in esame dossier relativi a sicurezza politica ed economica, oltre a questioni regionali.
Salman, cercatore di verità. Questa è la storia di un cercatore di verità, la storia di Salman al-Farsi, uno dei nobili compagni del profeta Muhammad dalla Persia. Restate con noi. Il suo nome era Rusbe, che in persiano voleva dire felice. Rusbe era cresciuto in Persia, in un villaggio vicino alla città di Isfahan. All'epoca i persiani praticavano la religione zoroastriana. Anche lui veniva da una famiglia di zoroastriani molto stimata e ricca. Suo padre era la persona più agiata del villaggio, con la casa più grande fin da bambino. Suo padre li voleva molto bene, più che a chiunque altro. Il suo amore per lui era talmente eccessivo che, per paura di perderlo o per timore che gli accadesse qualcosa di negativo, lo teneva chiuso in casa. Salman da ragazzino divenne devoto alla religione dei Magi, sacerdote del sole, al punto tale che lo scelsero per custodire il fuoco che adoravano come sacro. Il suo compito consisteva nel controllare che le fiamme non si esteguissero mai e che il fuoco rimanesse acceso giorno e notte. Behruz discuteva per ore e ore con padre sul culto zoroastriano, il fatto che la fiamma del fuoco avrebbe potuto simboleggiare la luce divina non era convincente. La passione per trovare la verità bruciava l'anima inquieta di Salman. Non era infatti lui a custodire il fuoco, anzi, Otashko, tempio del fuoco, era il suo prigione e il fuoco il suo carceriere. Un giorno che il giovane Salman, come di consueto, fu andato a raccogliere dei legni da bruciare per il tempio, passò accanto ad una chiesa cristiana e le voci della gente che vi pregava attraversarono la sua attenzione. A quel tempo lui non sapeva nulla del cristianesimo né dei seguaci di qualsiasi altra religione, poiché suo padre lo aveva sempre tenuto lontano dagli altri. quando sentì le voci dei cristiani, entrò nella chiesa per vedere cosa stessero facendo. Fu molto impressionato dal loro modo di pregare e dal loro culto, in cui Dio non si raggiunse con la vista, e la loro divinità fu molto più gloriosa di essere visto dagli occhi umani. Questa credenza aprì le porte di un nuovo mondo davanti agli occhi di Salman. Dopo quel giorno, lui, fissando il fuoco per ore e ore, pensava al Dio dei cristiani e dopo tanta riflessione prese la decisione di diventare cristiano. Lui, per apprendere meglio i principi della sua nuova religione, abbandonò per sempre la casa e la sua famiglia contro il volere del padre e si recò in Siria, dove si stabilì a casa di un prete e acquisì da quel prete con molta passione la conoscenza e la sapienza sugli insegnamenti cristiani. Passarono anni e Salman perfezionò i suoi studi religiosi. Un giorno quel prete lo chiamò nel giardino della chiesa, vedendo la sete insaziabile di farsi per conoscere la verità, gli consigliò di proseguire il suo viaggio spirituale affinché la sua anima non si trasformasse in uno stagno fermo e puzzolente, e gli parlò della profezia della Bibbia e di altri testi sacri antichi che preannunciavano la venuta dell'ultimo messaggero di Dio di nome Ahmad, che sarebbe venuto dopo Gesù e avrebbe restaurato la religione del profeta Abramo. Così Salmone Farsi decise di recarsi in Hejaz per conoscere il nuovo profeta. Un giorno passò una carovana che stava andando in Hejaz e egli diede loro tutti i suoi soldi per farsi portare fino alla Mecca. I mercanti presero i suoi soldi e poi vennero meno alla loro promessa e lo vendettero ad un ebreo come schiavo. Salmon era molto triste per questa mancanza di lealtà, ma fu paziente ed iniziò a lavorare nella tenuta del suo padrone. Lavorò per un po' al suo servizio, ma poi egli lo diede ad un suo lontano nipote. Questo nipote portò Salman con sé a Yathrib. A quel tempo il profeta stava invitando all'Islam la gente di Mecca. Quando il profeta raggiunse Yathrib dopo Hijra da Mecca, Salman qui ebbe l'occasione di conoscere personalmente il profeta. La rigorosa onestà, sincerità e misericordia del profeta furono delle caratteristiche che portarono Salman a credere in lui ed accettare l'Islam. Dopo aver abbracciato l'Islam, Salman, a chi gli chiedeva di chi era figlio, rispondeva: «Sono Salman, figlio dell'Islam, dei figli di Adamo». Fu lo stesso profeta a riunire la somma necessaria per liberarlo. Salman svolse un ruolo importante nelle lotte per la crescente società islamica. Nella battaglia di Khandaq fossato risultò essere un innovatore di strategia militare. Suggerì di scavare un fossato o Khandaq intorno a Medina per tenere a bada l'esercito dei Quraysh. Quando Abu Sufyan, il capo dei meccani, vide il fossato, disse: «Questo stratagemma non è mai stato impiegato prima dagli arabi». La vittoria nella battaglia comportò un dibattito riguardante l'appartenenza di Salman ai Muhajirun, ovvero agli Ansar, risolto dal profeta Muhammad con l'affermazione che Salman non era né un emigrato né un ausilario, ma che apparteneva invece al Ahlul Bayt direttamente. Salman è un membro della mia famiglia. Salman venne conosciuto come Salman il Buono, fu un erudito che visse un'esistenza semplice ed ascetica, possedeva un mantello che indossava ed utilizzava per dormire spesso sotto un albero o in un riparo di fortuna. Una volta un uomo gli disse: «Ti costruisco una casa per viverci». «Non ho bisogno di una casa», rispose. Come erudito Salman si distinse per conoscenza e saggezza, gli disse di lui che era come Luqman, il saggio. Salman ebbe conoscenza sia delle scritture sacre cristiane che del sacro Corano, oltre alla sua originaria conoscenza della religione zoroastriana. Egli, in effetti, quando il profeta era ancora in vita, tradusse in persiano delle parti del sacro Corano. Fu così la prima persona a tradurre il Corano in lingua straniera. Salman, grazie all'influente famiglia da cui proveniva, avrebbe facilmente potuto divenire un'importante personalità nell'impero persiano dell'epoca. Tuttavia, il desiderio di conoscenza e ricerca della verità lo condusse a rinunciare ad un'esistenza agiata, perfino a soffrire gli oltraggi della schiavitù, e questo anche prima di conoscere l'esistenza del profeta. Secondo le fonti più attendibili, Salman morì durante il 35esimo anno dell'Egira ad al-Madain durante il califfato di Uthman. Thank you.